Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Voi sapete, abbiamo sempre ospiti illustri, ma questo nostro ospite di oggi supera qualsiasi aspettativa, perché è una persona che io seguo da tempo e che non mi aspettavo di conoscere in un convegno a Viterbo, tra l'altro un evento molto bello. Un giovane ricercatore che sta promuovendo un argomento che noi vogliamo introdurre anche nella nostra libera università. Ve lo presento subito ed è il professor Lorenzo Maria Pacini. Buongiorno.
Salve a tutti, grazie mille per questa graditissima ospitalità.
Io quello che diciamo abbiamo in comune con Lorenzo è che anche lui ha fondato una libera università che ha un nome stupendo, Nova, aspetta un attimo che me lo ricordo, Nova Multiversum Studiorum,
Nova Multiversum.
Proprio perché non voleva citare la parola università, perché si sa che insomma in qualche modo il sistema cerca sempre di metterci i bastoncini fra le ruote, ma io dico sempre che questi sono carburanti per noi che stiamo portando avanti il cambiamento, e Lorenzo Maria porta avanti un lavoro meraviglioso di geopolitica, tra l'altro, che è uno dei temi che anche noi affrontiamo alla Libera Università, ma nello specifico lui segue un filosofo russo tuttora vivente, che è colui che io vorrei introdurre all'interno nei nostri studi della Nuova Pedagogia, perché noi abbiamo già due russi. Uno è Tolstoi, che è il fondatore della scuola libertaria, il secondo è Vygotsky, io direi il fondatore della psicologia che fonda, diciamo, sulla quale si fonda la Nuova Pedagogia, e io vorrei introdurre anche Dugin. I motivi per i quali vorrei introdurre Dugin, e poi lascio la parola a Lorenzo Maria, è che noi stiamo vivendo un periodo in cui non si può parlare della Russia, perché è sempre più manifesto che, insomma, chi non se n'è accorto si svegliasse, noi siamo una colonia americana. Per quanto io sia comunque grata a tutto quello che ho imparato dall'America, io sono stata, ho studiato in America, insomma, ho un forte imprinting americano, alla fine mi accorgo che la Russia è nella mia vita perché la cultura, secondo me, supera la politica. Mi spiego, fra i nostri neopedagogisti c'è Gramsci, e tramite Gramsci ho scoperto tutto l'amore che la Russia ha per gli italiani. Quindi, caro Lorenzo Maria, dici un po', ma perché gli italiani dovrebbero studiare Dugin? Prima domanda.
Grazie mille, perché è una domanda davvero, davvero appassionante. Personalmente, credo che il primo approccio, il primo sguardo che si possa dare a Dugin è proprio quello di toglierlo dall'ombra di Putin, toglierlo dall'ombra degli eventi contemporanei, toglierlo da quella immagine così terribile, diabolica, a tratti anche misteriosa, che gli è stata data dalla stampa occidentale, perché il professor Alexander Dugin è davvero tutt'altro. E questo è davvero importante. Cerchiamo di approcciarci a lui, al suo pensiero, no? Con una naturalezza ed una spontaneità che sono altro rispetto a quello che ci viene raccontato. E fu proprio così che anche io mi lasciai affascinare dal suo pensiero, partendo da un concetto molto simile. Stavo cercando di fare la mia tesi di laurea magistrale ai tempi da studente, anche se non si smette mai di essere studenti, e volevo trovare qualcuno che si stesse impegnando a offrire al mondo una teoria, una dottrina, un sistema di pensiero politico. Io sono la mia prima formazione è proprio da filosofo politico, laddove per politica è bene intendere il significato che gli dava Aristotele nell'Etica Nicomachea, cioè il prendersi cura del bene comune, che è tutt'altro rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni, e nel fare questo che guardasse verso un nuovo mondo, che vivesse, sentisse, percepisse questo pensatore di cui andavo alla ricerca, l'esigenza di fare qualcosa che non era una continuazione di ciò che c'era prima, che non fosse nemmeno una mescolanza a dosi più o meno alterne, qualche sintesi o tentativo di tale, ma che fosse veramente altro. E allora mi capitò provvidenzialmente un amico che mi regalò un libro del professor Alexandre Dugin, erano i primissimi anni in cui Dugin veniva tradotto in Italia, e dissi, è lui. Proprio sentii risuonare davvero forte questa adesione a questo nuovo intento. E allora cominciai a leggere. E alla fine del primo libro, è abbastanza famoso in Italia, La quarta teoria politica, anche se mi rendo conto che forse il libro di Dugin meno chiaro da capire, richiede davvero di entrare nel suo pensiero, nel suo modo di fare, nella sua vita, nella sua cultura, e volli subito entrare in contatto con lui e cercare di capire di più. E lì nacque quello che fu un percorso che mi ha portato poi ad essere il primo accademico a occuparmi del suo pensiero, a creare anche i primi corsi a lui dedicati, a diffondere il suo pensiero in Italia, anche nel mondo universitario e non soltanto. Perché la innovazione che Dugin propone è estremamente ampia. Non è soltanto un filosofo, non è soltanto un sociologo, non è soltanto un politologo, ma riassume in sé, condensa una serie anche di insegnamenti sapienziali che provengono dalle scienze dello spirito in un modo che è davvero russo. In che senso? Pensiamo a dove è collocata geograficamente la Russia rispetto a noi. Fa da cancello, da varco, tra un Occidente profondamente centrato sul pensiero razionale, sull'ordine, sul logos, no? Che ha caratterizzato tutta la tradizione europea, mediterranea, e un Oriente invece molto diverso, dove la spiritualità è sempre rimasta più presente anche negli aspetti politici, dove le gerarchie della società sono state tanto diverse dalle nostre, dove l'etica si è sviluppata in maniera differente. E quindi la Russia in qualche modo bilancia e compendia in sé e l'una e l'altra parte. Abbiamo grandi scienziati, ma abbiamo anche grandi mistici. E quindi in questa fusione davvero ben riuscita, a mio parere, Dugin mette all'interno della sua teorizzazione, dei suoi numerosissimi testi, teniamo conto che ad oggi ha scritto 68 libri, e di cui peraltro la sua opera più importante non è la famosissima Quarta Teoria Politica, ma è il ciclo Noomachia, un termine molto bello, che adesso vi vorrei rapidamente spiegare, che consta di 28 volumi, di cui il più breve è quasi 2000 pagine, quindi davvero un'opera enorme. E qui si vede proprio l'origine, dove è andato Dugin a cercare, perché l'ha fatto. Il primissimo fondamento, che ha un significato pedagogico incredibile, consideriamo poi che lui con l'insegnamento ha sempre avuto a che fare, professore universitario alla Università Lomonosov di Mosca, si è occupato tantissimo con il Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa della scrittura, dei programmi negli anni scorsi, quindi ha avuto il suo da farsi. E si è occupato in Russia anche tanto di scuole alternative, questo è un dato che poco si sa, insomma, della sua persona, e si è dedicato tanto all'educazione, quello che è un po' il corrispettivo dell'educazione parentale che abbiamo in Europa. E Dugin fonda tutto quello che è sul suo pensiero proprio a partire dall'essenza spirituale dei popoli, da quello che, riprendendo delle parole dell'antica Grecia, è il logos, no? Il verbo, lo spirito originario di ogni popolo, che si articola in un nous, avrebbero detto gli antichi greci, cioè in una coscienza di quel popolo, in un intelletto collettivo, per dirla con Jung, che è quello che va letteralmente ad incarnarsi, a trovare spazio, quindi in un territorio, e che quindi dà l'imprinting, dà la forma ai popoli che ivi si troveranno. Ed è un inconscio collettivo che viene continuamente alimentato, modificato, trasformato da quegli stessi popoli. E dunque ogni popolo ha un modo di pensare diverso, che articola attraverso il linguaggio, sappiamo, no, che il linguaggio che articola il nostro pensiero, quindi è importantissimo, e che costruisce rappresentazioni simboliche, archetipiche, costruisce il mito, costruisce le religioni in maniera differente. E questo quindi principio metafisico che Dugin va a ricercare è un assioma fondamentale di tutto il suo pensiero. Già da questo si capisce, no, come è parecchio distante rispetto a tanta, insomma, della trasformazione pedagogica, della cultura, della filosofia che hanno caratterizzato almeno la modernità, quindi negli ultimi 4-5 secoli, il nostro pensiero europeo. E quello che avviene, perché Dugin si occupa tantissimo anche di geopolitica, lui è stato il padre della teoria del mondo multipolare che ha scritto quasi 40 anni fa e che oggi è sulla bocca di tutti, è stato il promotore della scuola russa di geopolitica e il diffusore di questa scienza delle civiltà, come lui stesso la chiama, in tutto il mondo. E lo fa proprio considerando come questi intelletti dei popoli, queste coscienze collettive, abbiano dei punti di collisione quando violenta, quando pacifica, e quindi comprendendo il modo in cui questi nous interagiscono, si capisce anche che cosa sono le guerre, cioè la nomachia, la battaglia di questi intelletti collettivi, perché effettivamente quello che noi vediamo guardandoci nel mondo non sono soltanto guerre, conflitti, ma anche spalmandoci lungo il ciclo della storia, non sono soltanto, no, avvenimenti dove c'è uno che combatte l'altro, uno che vince l'altro, ma bisogna essere capaci di leggere dietro questa prima apparenza e vedere quello che è uno scontro, una mescolanza, una trasformazione dei modelli di civiltà. Civiltà, parola, no, davvero molto importante, che caratterizza tutto il suo pensiero. E Dugin introduce allora, per proprio proporre qualcosa di nuovo, quella che lui chiama una alchimia del politico. E mi ricordo che la prima volta che lessi questa parola dissi, ma in che senso, no? Cioè, noi siamo abituati a sentir parlare dell'alchimia come un processo, insomma, bene o male, in antichità, con la sua fase operativa, oggigiorno la si intende nella dimensione interiore, ma parlare di un'alchimia collettiva a livello politico, insomma, era qualcosa anche di molto estraneo al nostro linguaggio, al nostro modo di pensare, anche di fare ricerca in ambito filosofico. E invece mi sono reso conto che era uno strumento eccezionale, necessario per capire il suo pensiero. Dugin propone questo esercizio. Tutto quello che noi vediamo, la considerazione della storia, i processi politici, le teorie, devono necessariamente passare attraverso un processo trasmutativo, pena il restare dove si è, o dove si è, come potremmo dire, guardando il Novecento, la postmodernità, che è post di qualcos'altro, no? È inevitabilmente legata a quello che c'era prima, ha difficoltà a trovare una propria identità, anzi è il secolo della dispersione per eccellenza di tutte le identità, una fase trasformativa estremamente vortiginosa. È necessario quindi trasmutare tutto questo. Per chi conosce il termine, no, trasmutare, è proprio un cambiamento di sostanza, non è un cambiamento solo di aspetto, non è una questione estetica o di marketing. E questo è un elemento che nella dimensione politica, nella nostra abitudine, è un qualcosa di estremamente difficile anche da accettare, oltre che da capire. Ma quello che Dugin propone è proprio questo, una fase di nigredo, dove si deve prendere tutto quello che conosciamo, tutto quello di cui ci siamo anche convinti fino ad oggi, e bruciarlo completamente attraverso proprio un esercizio continuo di riflessione, di critica, di comprensione profonda, anche attraverso questa chiave metafisica, per vedere con onestà intellettuale dove tutto quello ha portato. Certo, coglierne gli aspetti positivi, ma anche riconoscere che l'essere umano organizza la propria vita sociale in tutto e per tutto secondo delle forme e dei modelli che sono confacenti ai suoi bisogni. Non è detto che quei modelli durino per sempre, no? Abbiamo avuto secoli di imperi, poi di monarchie, poi di le repubbliche, ora abbiamo i partiti. Non è detto che tra 10, 20, 30, 40 anni per forza le cose siano ancora così. Magari avremo altre trasformazioni, altre forme che neanche ci immaginiamo. E fare questo ci deve portare a un albedo del politico, cioè letteralmente trasmutare completamente quella essenza di che cosa è la politica, di come l'uomo intende, non soltanto pratica, E la parte del praticare è quella più complessa, perché necessariamente richiede un atto educativo nuovo. Richiede di preparare le persone, di educarle, a tirar fuori da loro continuamente questa trasformazione, a essere pronti per diventare cittadini di un nuovo mondo, che non è un qualcosa di facile, perché un mondo di cui noi potremmo, usando un termine teologico, è già e non ancora, no? Noi lo intravediamo, lo percepiamo, però non lo possiamo descrivere, non ce l'abbiamo già davanti, fisso, stabile, compiuto. Siamo partecipi, ne siamo davvero cooperatori. E in questa fase è quella dove anche si deve fare teorie nuove, si deve proprio andare a qualcosa che, ripeto, non è una mescolanza, una sintesi, ma è un altro o un oltre.
È bellissima questa cosa, è bellissima questa cosa, perché, scusami se ti interrompo, ma mi stai facendo proprio, sto facendo un viaggio, perché mentre parli io intravedo anche la mia intuizione di vedere in Dugin un neopedagogista, perché tu stai dicendo praticamente tutti i punti essenziali della nuova pedagogia, e cioè per creare un mondo nuovo dobbiamo fare una nuova educazione, ed è una co-creazione, cioè essere noi che co-creiamo. E il fatto che questa educazione debba avere una base spirituale, che è completamente avulso da quello che abbiamo noi in Occidente. Il fatto che le guerre non sono altro che scontri di civiltà, che invece potrebbero semplicemente trasmutarsi in... cioè le civiltà sono una ricchezza del pianeta.
Esatto.
La diversità è una ricchezza, non è un dramma. Quindi vedo veramente, e questa cosa mi fa pensare, perché devi sapere che quando è morta, è stata uccisa la figlia di Dugin, Daria, io pianto. Ho pianto come madre e ho sentito tutto il dolore di questo padre a vedere questa cosa terrificante davanti ai suoi occhi, perché chiaramente era lui e lei il bersaglio, ma lui, come vedi, Dio vede e provvede, è stato salvato, perché ovviamente la sua missione è molto importante, e lì ho detto davvero quanto fanno paura le idee di Dugin. Quanto sono importanti questi messaggi?
Hanno tanta paura. Hanno tanta paura, anche perché le idee muovono il mondo, e a certi livelli si sa che può bastare una singola idea, no? Che ha un effetto dirompente, un effetto davvero tale, perché opera su piani molto più sottili e molto più forti. Tu hai citato Daria, io sono stato l'ultima persona che Daria ha sentito prima di morire, eravamo tanto amici, e le sue ultime parole sono state: Lorenzo, ricordati che bisogna avere il coraggio di morire per le proprie idee. Daria era appassionatissima e stavamo scrivendo un libro insieme che fosse rivolto proprio soprattutto ai giovani europei, per dare loro il coraggio di capire che quel cambiamento parte solo da noi, e se non siamo noi a farlo, a prenderlo, a farci uomini e donne nuove per un mondo nuovo, non ci verrà consegnato da partiti, movimenti, multinazionali o santoni della tecnologia. Assolutamente no. È un qualcosa che deve essere fatto da noi, perché il tempo di quella delega, di quel lasciar fare altri al posto nostro, è un tempo che sta giungendo alla fine. E qui mi fa molto pensare davvero quando Rudolf Steiner intravedeva nel futuro, insomma, nei prossimi cicli, quella che sarebbe stata l'era della civiltà russa, che avrebbe portato l'intero mondo a un passo successivo. E davvero, quando quella notte ricevetti la notizia della morte di Dasha, e restai colpito terribilmente e ovviamente in lacrime, però la cosa che percepì tanto fu questo senso di lo scoccare di un qualcosa di sacro. Era un segno escatologico, era un ho i brividi, insomma, a dirlo, perché ricordo proprio quella sensazione profondissima, viscerale, nella parte più intima di me che diceva: ecco, un tempo si compie. E proprio questo ha a che fare con quella terza fase dell'alchimia del politico, la fase della rubedo. Dugin ne parla attraverso delle parole molto poetiche, forse la parte più, potremmo dire, esoterica di Dugin, quella di cui lui non parla quasi mai, che a me invece è molto cara, perché ne ho fatto insomma anche i miei oggetti di ricerca. Una metafisica dell'amore nella dimensione politica dell'esistenza umana. Questa non mi stanco mai di parlarne ovunque vado. Noi abbiamo costruito sistemi sociali per secoli e secoli e secoli. Abbiamo costruito le costituzioni più belle del mondo, i diritti umani, abbiamo fatto un sacco di cose meravigliose, ma in tutto questo non è stato mai inserito la parola amore. Il che fa un po' pensare, dovrebbe farci pensare, perché la cosa più importante di tutti, quella che cantano i cantanti e scrivono i poeti, quella che rappresentiamo nell'arte, che narriamo nel cinema, per cui ci spendiamo interi decenni delle nostre vite, non la inseriamo nell'organizzazione della nostra vita, nel bene comune, in quella pratica che servirebbe, dovrebbe servire a realizzarci, a renderci felici. Ma allora c'è proprio qualcosa che non funziona alla base, no? Quindi si capisce che privarci di questa cosa è gravissima, perché inevitabilmente non può che portare ad avere delle società talmente imperfette da collassare. Prima una e poi l'altra, e portarci a uno stato di malessere, di incompiutezza che prima o dopo sfoceranno per forza nella degenerazione dell'essere umano e nella ricerca di ciò che l'essere umano no, lo cerca di sostituire, lo cerca di distruggere. Allora, Dugin, per fare questo, introduce una figura che è forse la cosa più affascinante del suo pensiero, e che è anche quella che lui sta cercando di sviluppare tanto. Stiamo scrivendo anche un libro insieme a quattro mani su questo. La figura del soggetto radicale. Spiegarlo in pochi minuti è difficile, però proviamo a immaginare che il soggetto radicale è un modo di essere che cerca di incarnarsi, cerca dei coraggiosi volontari che abbiano l'ardire e l'ardore di far bruciare in loro questo fuoco sacro, che siano pronti a essere soggetti, quindi sapere chi sono, riconoscersi, compiere quel lavoro interiore che richiede, no, l'assumere una postura nel mondo di estrema presenza, anche di prendere coscienza di quella che è la propria missione, per radicarsi in maniera appunto radicale, facendo un simpatico gioco di parole. In che cosa di radicale? Non tanto, no, nelle idee, nei sistemi, nei modelli che abbiamo in questo mondo, ma in un qualcosa che è ben oltre, che è più grande. Un radicamento, che è una parola che a noi, no, ci sembra di penetrare proprio nella terra e che si trova però a un altro livello, su un altro piano, su un'altra dimensione. Radicarsi in quelle idee che sono quelle che dobbiamo manifestare attraverso di noi per realizzare questo nuovo mondo. Cosa che avviene solo facendo uomini e donne nuovi. E il soggetto radicale allora diventa una figura che fa da ponte, che fa da transeunte, proprio come un acheronte, no? Che traghetta le persone dalla sponda del vecchio mondo alla sponda del nuovo mondo. Una figura che implica veramente una vita che si faccia sacra, no? Quindi che, messa da parte, fatta di un fare sacro, di un sacrificio, che è quello anche di accettare di dover cambiare questo mondo, di lottare per farlo, ma farlo attraverso questa trasformazione costante, questa trasmutazione e purificazione dell'egregore in cui viviamo, questo mettere in pratica stili di vita che siano nuovi, per dirla, no, con le parole dell'Apostolo Paolo. Il soggetto radicale vive nel mondo, ma non è del mondo, perché sente di non appartenervici, però ha la missione di stare in questo mondo. È qui, incarnato qui, ora, e quindi non può tirarsi indietro da una missione che riguarda lui e nessun altro. E allora, facendo ciò, aprirà le porte a un nuovo mondo, proprio come un pioniere, come un cartografo, no, che si getta su mappe ancora inesplorate e deve tracciarle, deve definirle, per tanti altri che verranno dopo. Probabilmente, dice Dugin, non saremo gli abitanti di un nuovo mondo già fatto, già compiuto, ma di sicuro ne saremo ricordati come i pionieri, come coloro che hanno avuto l'eroismo, parola anche questa vietata sempre di più, gli eroi anzi devono essere anche quelli moderni, completamente riscritti, trasformati, politicamente corretti, in modo da non trasmettere più quei valori che appartengono al nostro inconscio archetipico, e in questo modo appunto tracciare queste nuove rotte. E quando finisco, concludo, no, lessi queste cose, entrai nella profondità di questo pensiero, di un uomo peraltro la cui vita è semplicissima, davvero esemplare, non coerente con ciò che dice, e lì mi resi conto che avevo trovato, forse, uno dei primissimi filosofi, almeno che incontravo io nella mia esperienza, nei miei studi, che proponeva qualcosa che prima non era stato chiesto, non era stato dato, e soprattutto che non veniva neanche compreso. E per tale ragione ne volli fare una anche parte della mia missione, no? Donare al mondo la comprensione di un pensiero di un filosofo che ha la fortuna di essere russo e quindi di trovarsi in una fase storica in cui la Russia invece viene ostacolata, viene continuamente tenuta lontano, ma nel fare tutto questo la consapevolezza nella mente e nel cuore che quel pezzettino della missione poteva spettare a me.
È bellissimo, guarda, è veramente molto commovente questa cosa, questa consapevolezza. Del resto il caso non esiste, se Dugin è arrivato adesso evidentemente perché c'è una missione da compiere, qualcuno doveva pure iniziare, ma anche tu credo che, visto che l'opera di Dugin consta adesso di 68 volumi, di cui solo 12 sono stati tradotti, esatto. Forse dovresti fare questa azione pedagogica e scrivere un piccolo sunto di questo pensiero per portarcelo a noi ignoranti europei che dobbiamo in qualche modo mettere in pratica questa visione. Quindi ecco, io vorrei lasciare anche i nostri follower con questo augurio che tu presto ci produrrai questa creatura spirituale, questo libro che ci aiuti ad avvicinarci di più a questo filosofo che penso che avrà ancora molto 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 da dirci. Lunga vita a Dugin e a tutti coloro che portano avanti il suo pensiero.
Assolutamente. Beh, grazie mille, grazie di cuore.
Grazie a te per essere stato con noi. Io vi saluto e noi ci rivediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci. Ciao Lorenzo.
Ciao. Thank you.